Mi chiamo Adil, sono un giornalista e questa è la mia stanza, uno spazio virtuale dove incontro persone e condivido storie legate all'attualità e al mondo della cultura. Buon ascolto.
Chi è Eric Gobetti?
Ma dunque, io sono uno storico freelance e mi occupo da ormai più di 20 anni di storia del fascismo, della Seconda Guerra Mondiale e soprattutto della Jugoslavia nel Novecento.
Di cosa parliamo quando parliamo di foibe?
Ma dunque, le foibe sono due episodi distinti, innanzitutto. Il primo avviene nel settembre fino all'inizio di ottobre del 1943, quindi subito dopo l'8 settembre, l'armistizio sottoscritto dall'Italia con gli anglo-americani, nel centro dell'Istria, nella parte interna dell'Istria. Il secondo fenomeno invece avviene alla fine della guerra, nel maggio del 1945, e riguarda un po' tutta l'area giuliana, diciamo così, da Fiume, Trieste, Gorizia e tutta l'Istria.
Ci puoi parlare del giorno del ricordo?
Ma e dunque il giorno del ricordo è stato istituito nel 2004. È una giornata commemorativa legata alle violenze appunto commesse dai partigiani jugoslavi nel 43 e nel 45 sul confine orientale e soprattutto alla vicenda dell'esodo che coinvolge molte più persone perché di fatto sono 300.000 persone che lasciano la Jugoslavia alla fine della guerra in direzione dell'Italia, di cui circa 250.000 italiani. La legge istitutiva giustamente appunto intende commemorare queste due vicende che sono vicende drammatiche che hanno colpito il nostro paese a causa della sconfitta nella Seconda Guerra Mondiale e sottolinea anche l'importanza della complessa vicenda del confine orientale, perché quella è effettivamente una vicenda complessa che va compresa attraverso un'analisi approfondita, perché appunto si tratta di territori complessi e di una storia difficile da comprendere, insomma.
La vicinanza di questa ricorrenza al giorno della memoria è casuale?
E purtroppo no, io credo che i promotori della legge, che all'epoca Alleanza Nazionale, quindi insomma la destra neofascista, avessero proprio la volontà di assimilare le due date. Sia dal punto di vista terminologico, comunque il giorno della memoria, il giorno del ricordo, insomma, facilmente confondibile. Infatti, diciamo, la maggioranza dell'opinione pubblica, spesso anche gli amministratori, insomma, le istituzioni tendono a confondere le due cose, e anche appunto la vicinanza temporale, insomma, 27 gennaio e 10 febbraio sono date molto vicine, al punto che negli ultimi anni si è visto in molti casi celebrare proprio insieme le due date. Appunto con la volontà di assimilare due fenomeni quasi come se fossero due aspetti della stessa vicenda, vicenda di violenza che riguarda la Seconda Guerra Mondiale, da una parte le vittime sono gli ebrei e dall'altra le vittime sono gli italiani. Ecco, in realtà dal punto di vista storico questa assimilazione tra due fenomeni è totalmente sbagliata e finisce per come dire, sminuire la colossale diversità della Shoah rispetto a qualunque altro fenomeno storico e a dare un peso eccessivo a una vicenda, senz'altro una vicenda di violenza, ma che riguarda alla fine poche migliaia di persone, che in totale le vittime delle foibe tra il 43 e il 45, accertate dagli studiosi, sono circa 4.000, 4.500, massimo 5.000. E si tratta di un fenomeno di violenza che è molto simile ad altri fenomeni analoghi che avvengono nel corso della Seconda Guerra Mondiale, che appunto senz'altro va ricordato, ma non può essere in nessun modo assimilato alla vicenda della Shoah.
Quando e come ha preso piede e forza la narrazione delle foibe come la nostra Shoah?
Ma è stata appunto una volontà fin dall'inizio da parte della destra neofascista. Progressivamente questo tipo di rappresentazione sta diventando sempre più il discorso egemone, al punto che anche per esempio l'ultimo film realizzato su questo tema, Rosso Istria, che è stato proiettato la prima volta nel 2019, rappresenta un'immagine di questo tipo in cui sostanzialmente le vittime vengono colpite solo in quanto italiane, ma con una caratterizzazione prettamente fascista. E questo forse è l'aspetto più disturbante di quel film e in generale del racconto che sta diventando appunto il racconto egemone su questa vicenda, e cioè il fatto che non soltanto le vittime sono caratterizzate in quanto italiane, quindi presunte vittime di una pulizia etnica che in realtà non si è mai verificata perché si tratta di una repressione di tipo politico e non etnico, ma per di più appunto caratterizzate da questo. Da questa appartenenza fascista, quasi come se gli italiani dovessero per forza essere necessariamente fascisti, fossero necessariamente fascisti, il che vuol dire di fatto caratterizzare appunto i fascisti come vittime, quando invece sono stati aggressori della Jugoslavia nel corso della Seconda Guerra Mondiale, e tutte le vittime come fasciste, il che soprattutto agli esuli, che sono appunto 300.000, diciamo, mette sulle spalle degli esuli un peso di responsabilità che non meritano e non hanno.
Non c'è una reale volontà di fare i conti con il passato, come sottolineato pochi mesi fa commentando il centenario dell'incendio del Narodny Dom da parte degli squadristi triestini.
Io credo che sia quell'occasione nel luglio del 2020, quando il presidente Mattarella e il presidente sloveno Pahor si sono incontrati a Basovice e hanno ricordato appunto anche l'incendio del Narodny Dom, che è un po' simbolicamente l'inizio delle violenze, di quel meccanismo di violenza che porta poi fino alle foibe del 45. Credo che sia stata un'occasione di comunque riconoscimento reciproco di alcuni episodi storici. Però c'è, io come sottolineavo in quell'articolo, c'è un grosso elefante nel salotto, come dicono gli psicologi, cioè una parte di storia che continuiamo a far finta di non conoscere, di dimenticare, che è quella che riguarda i crimini commessi dall'esercito fascista prima e durante la Seconda Guerra Mondiale, sia in Africa, dove questi crimini sono particolarmente gravi anche per l'uso di gas, stragi efferate. Ma nel caso del tema di cui stiamo parlando, anche nel teatro jugoslavo, l'Italia, tra i tanti crimini che ha commesso, ha creato campi di concentramento dove sono state internate 100.000 persone, in gran parte civili, con 5.000 vittime. Non sono campi di sterminio, non ci sono le camere a gas, però comunque le persone morivano di fame, di freddo, di stenti. Il campo di Arbe, che è il più importante di questi, si trova non molto lontano da Fiume, quindi in quest'area geografica, grosso modo, e lì morirono 1.500 civili, in gran parte donne e bambini, quasi tutti sloveni. Ora, finché nessun esponente delle istituzioni italiane riconosce pubblicamente questa parte di storia, io credo che parlare di tutto il resto sia poco rilevante, perché in qualche modo non si fa seriamente i conti con la nostra storia, che non vuol dire naturalmente assumerci noi le responsabilità dei nostri nonni, ma significa dare a loro la loro responsabilità, e quindi in qualche modo lo Stato italiano si deve assumere questo peso, chiedere scuse e andare avanti, distanziandosi in questo modo da quello che è stata. Quello che è stato il paese durante l'epoca fascista.
Sei stato contestato dalla destra neofascista, sei stato accusato di essere un revisionista, ma le critiche al tuo lavoro provengono solo dalla destra?
Ma essenzialmente sì, nel senso che in realtà quella parte politica è quella interessata a un uso strumentale di questa vicenda, l'ha sempre fatto, è diventata un'arma fondamentale per l'inclusione, diciamo, della destra neofascista diciamo, nello spettro politico parlamentare e potenzialmente di governo, a partire appunto dalla fine degli anni 90, con la legge del ricordo a maggior ragione. Quindi oggi questa parte politica deve presidiare anche, diciamo, con forza questa data memoriale, questo uso strumentale che se ne fa, che è un uso fatto appunto di slogan, di luoghi comuni, di stereotipi antislavi, eccetera. E tutte cose che sono in gran parte false oppure molto, molto inesatte, e che però servono appunto strumentalmente alla destra neofascista. Mettere in discussione questo genere di slogan e di luoghi comuni necessariamente mi mette in rotta di collisione con la destra neofascista. Io non lo faccio per per ragioni politiche, lo faccio per ragioni storiche, semplicemente sono storie raccontate in maniera errata e cerco di chiarire la vicenda, ma di fatto, appunto, così facendo mi metto contro questo tipo di narrazione. E per loro invece è fondamentale difenderla perché, appunto, è uno strumento politico. E quindi sì, gli attacchi arrivano prevalentemente da lì. Gli storici concordano sostanzialmente tutti con il mio punto di vista. Diciamo, le altre parti politiche per il momento non prendono posizione, anche se, questo va detto, purtroppo, alcuni slogan, alcuni elementi, diciamo, di questa narrazione, mi riferisco ad esempio al discorso, alla definizione di pulizia etnica, appunto di quelle violenze come pulizia etnica, sono state utilizzate anche per esempio dai presidenti della Repubblica, che ovviamente non sono né neofascisti né di destra, per esempio Napolitano, Mattarella, però hanno comunque utilizzato questa espressione con toni sostanzialmente nazionalisti, ma di nuovo soprattutto usando un'espressione che è scorretta da un punto di vista storico. Non ci sono aggressioni da quella parte politica nei miei confronti, anche perché io sono a toni molto pacati, il mio è un libro di storia, insomma, non intendo fare polemica politica, non mi interessa. Mi piacerebbe però che i politici italiani, compresi i presidenti della Repubblica, prendessero atto di quella che è la realtà storica, o quali sono diciamo, i risultati della ricerca storica, e quindi ne facessero un uso più consapevole.
È possibile che questa volontà di abbracciare anche questa narrazione di pulizia etnica, di violenze inflitte agli italiani, venga fatta anche in nome di una memoria condivisa da ricercare ad ogni costo?
Sì, sicuramente questa era l'idea iniziale quando è stato stabilito il giorno del ricordo, cioè l'idea di riconciliazione nazionale degli opposti estremismi, diciamo gli ex fascisti e gli ex comunisti, sulla base di una sorta di nemico comune che in quel caso erano identificati, identificato con la resistenza jugoslava, insomma i partigiani jugoslavi, che quindi essendo stranieri potevano fungere bene da nemico comune contro cui scontrarsi e in cui riconoscersi come da un punto di vista nazionalista, diciamo. Io credo che questa idea fosse sbagliata fin dall'inizio, intanto è sostanzialmente errata storicamente, perché tra i partigiani jugoslavi c'erano anche molti italiani e tra le vittime c'erano anche molti jugoslavi, quindi non si tratta di una contrapposizione nazionale, né appunto tantomeno di una pulizia etnica, e quindi quest'uso nazionalista di questa vicenda è di per sé già errato, ma poi è secondo me anche una strategia politica sbagliata in una logica di riconciliazione europea, perché va bene una riconciliazione nazionale, ma noi viviamo in un contesto di Unione Europea per cui cercare ad ogni costo una riconciliazione nazionale ponendosi contro i paesi vicini non mi sembra una grandissima idea dal punto di vista politico, anche se insomma io non faccio il politico, ma sinceramente non condivido questa impostazione. E poi sinceramente non trovo pericoloso l'idea di trovare una riconciliazione nazionale con gli ex fascisti senza sottolineare i crimini commessi dagli stessi fascisti. Cioè, se questa riconciliazione fosse stata basata sul fatto, ok, riconosciamo innanzitutto i crimini commessi dal fascismo e poi riconosciamo anche le vittime che i fascisti hanno subito alla fine della guerra a causa della resa dei conti sul confine orientale, forse ci poteva anche essere una logica, ma il fatto è che invece questa giornata commemorativa si è trasformata presto in una giornata commemorativa fascista, sostanzialmente in contrapposizione quasi al 25 aprile, alla festa della liberazione, proprio perché dei crimini fascisti comunque non si parla. E quindi in qualche modo i fascisti risultano solo vittime e sembra che non abbiano nessuna responsabilità. E qui secondo me sta l'errore e anche appunto il rischio che questa giornata diventi davvero una giornata di commemorazione fascista, cosa che per il momento è un rischio, ma insomma spero che il mio libro anche contribuisca a evitarlo.
E allora le foibe, come ti è venuta in mente l'idea di utilizzare come titolo un tormentone reso famoso da Caterina Guzzanti?
Ovviamente c'è un aspetto, diciamo, volutamente ironico e in parte provocatorio nel titolo, ma io credo che il titolo in qualche modo richiami proprio in riferimento a quel personaggio comico che poi rappresentava un aderente di Casa Pound, un membro di Casa Pound, porti subito, diciamo, a chi prende in mano il libro, l'idea che il libro si rivolge polemizza, diciamo così, con l'uso strumentale da parte dell'estrema destra neofascista di queste vicende. Quindi il titolo ha, diciamo, a quel riferimento lì, ecco, la volontà di far capire subito di cosa stiamo parlando, cioè non soltanto del tema foibe, ma anche dell'uso strumentale che la destra fa di questo tema.
Le reazioni?
Per ora ottime, direi. Nel senso, il libro sta avendo successo, soprattutto al di là dei numeri, diciamo, delle vendite che mi interessano fino a un certo punto. Nessuno diventa ricco con i libri, almeno io sicuramente non diventerò. Ma invece, no, è importante secondo me che si diffonda l'idea e che il libro piaccia. Io leggo soltanto commenti positivi, ovviamente delle persone che l'hanno realmente letto senza pregiudizi ideologici. Commenti positivi perché mi fanno notare quanto il libro sia di facile comprensione, pur affrontando temi così complessi e cercando di porre sul piatto, diciamo, tutta la complessità della vicenda, sia del territorio, sia degli accadimenti che appunto che avvengono tra il 43 e la metà degli anni 50, perché poi l'esodo termina a metà degli anni 50, grosso modo. Pur se si tratta di un tema complesso, credo che il libro riesca a fare chiarezza, e questo secondo me è la cosa più importante. Io credo che nel mio lavoro, certo, è importante approfondire, è importante capire fino in fondo gli eventi, ma se poi non si riesce a spiegarli, a raccontarli in maniera chiara e comprensibile, diventa un po' inutile, insomma. Quindi sono contento di questo.
Grazie.
Grazie a te.